benvenuti a tutti. Oggi finalmente quel Giobbe che da tanto tempo atteso, non soltanto dall'avvento scorso, ma da anni, no, che si pensa di dedicargli più di una giornata, di un incontro, ma vedremo per adesso l'aperitivo che ci viene offerto. Don Giacomo, lo conoscete, è con noi ormai da molti anni e ci aiuta ad approfondire quella conoscenza biblica che è di grande conforto e di grande sostegno per la nostra vita di fede. Il libro di Giobbe è un libro impegnativo, un libro forse molto vicino, no? Da molti considerato vicino all'esperienza esperienze umane, chi non ha a che fare con i dolori, con le sofferenze, con la fatica di una conoscenza di Dio che ci supera, che va al di là di tutte quelle spesso spensierate idee che noi ci facciamo di Dio. Bene, lasciamoci guidare allora. Avete tra le mani lo schema che vi aiuterà non soltanto qui ma anche poi ad approfondire, perché non esaurite soltanto in quest'ora, ma l'invito è a continuare in quella lezione personale che è necessaria per sostenere il nostro cammino. A Don Giacomo grazie per il servizio che ci rende.
Bentrovati tutti quanti. Piero diceva che è un libro difficile, è vero, e questo è un vino forte che chi ha lo stomaco debole non riesce a sopportare, diciamo subito, non è una frase mia. E un grande filosofo del secolo scorso, inizio secolo scorso, fine dell'altro, Soren Kierkegaard, diceva: ah, se non avessi il libro di Giobbe. E pensate che dormiva con il libro di Giobbe sotto il cuscino. E il libro più letto, è il libro più letto, questo di Giobbe, dopo i Vangeli. Per esempio, lo sapevate questo? I Vangeli sono quelli in assoluto più letti, ma anche perché c'è una lettura liturgica che ce li fa sempre presenti tutte le domeniche, tutti i giorni, e invece il libro di Giobbe, che liturgicamente non è che sia molto presente, nella lettura liturgica diciamo, qualche volta, quando si fa la lezione continua, dura una settimana mi pare la lettura di Giobbe, e poi poche altre volte. Quindi, in maniera relativa, si potrebbe dire che quello più letto è proprio il libro di Giobbe, soprattutto da una categoria particolare letta, la categoria dei filosofi. Lo amano tantissimo. Ecco perché Kierkegaard, oh, se non avessi Giobbe, il libro, e il personaggio Giobbe, perché? Perché Giobbe tratta dei problemi di fondo della vita dell'uomo, vita e morte, sofferenza, buoni e cattivi, la sorte eterna per noi cristiani, ma il destino dell'uomo, tratta di questi temi, che sono i temi di fondo che la filosofia tratta, ha trattato e tratta continuamente. Però è come una murena, San Girolamo. È un libro che più lo stringi e più ti sfugge. Qui nel mare del Gargano ci sono le murene.
Oh, sì.
E allora? Quindi sapete.
Le tremiti sono pericolose.
Sono pericolose. Guarda, quando
mordono.
Ti sgusciano e ti mordono. E ti mordono, pericolosissimo come animale. Ecco l'immagine. Come una murena, più cerchi di stringerlo e più ti sfugge alla comprensione. Quindi un libro che si presenta molto molto interessante per le tematiche che presenta, che presenta, ma un libro difficilissimo da tutti i punti di vista. E infatti io, primo punto, dico, conosciamo un po' il libro con le sue problematiche. Il testo ebraico presenta una serie di problemi molto gravi. Gravi, eh? Ecco, al 30%, 42 capitoli, al 30% è incomprensibile. E non mi inganni la traduzione lineare, perché se avete la pazienza di leggerlo, vi accorgerete che in certi passaggi non si capisce niente. Dice, chi è il soggetto? Chi fa questo? Chi fa quest'altro? E che cosa significa? Basta leggerlo che ti accorgi. Dici, ma che è? Hanno sbagliato qui a tradurre? No, non hanno sbagliato a tradurre. Proprio al 30% del testo, il testo si presenta incomprensibile. E si deve tradurre per congetture, come si fa? Per congetture. Ci sono, potete immaginare che quando si traduce già il testo che c'ha è bello stabile, già fermo, già preciso, e già ci sono varie interpretazioni. Quando si traduce per congettura, immaginate che può succedere. Quindi, è un testo difficilissimo, è il più difficile da questo punto di vista di tutto l'Antico Testamento. Subito dopo c'è quello di Geremia. Anche quello è un testo difficile, che si presenta molti punti di incomprensione, di incomprensibilità. Allora, quindi, le coordinate culturali, cioè su quale cultura si basa questo libro, sono molto difficili da individuare. Quale mondo ha partorito questo libro, così come si presenta? Sarebbe troppo esagerato. Ma varie possibilità ci sono, varie possibilità ci sono, e stanno tutte insieme. Cioè, allora, alla fine, risolvendo in maniera facile, vari mondi culturali hanno partorito questo libro. E pensate un po'. Quindi devi stare attento di volta in volta. E poi, quindi una pluralità di modelli culturali, della mezzaluna fertile, non solo di Israele, della mezzaluna fertile, di tutta quella zona. Il Medio Oriente, come diciamo noi, capiamoci così, Egitto, Assiria, Babilonia, Siria. Fenici, i popoli antichi, cioè un guazzabuglio certe volte di culture. No, dico questo perché poi questo vi farà capire che c'è stata una mente geniale poi alla fine, che ha preso tutto questo e l'ha tenuto insieme, consegnandoci questo libro. Allora, ci sono diversi strati, lo vedremo meglio, vi spiegherò, che vengono da autori diversi, da mani diverse. Sto parlando sempre del testo, e del testo e del libro in genere. Diversi autori, in epoche diverse. Quindi non un solo autore, più autori. Ci sono delle particolarità a livello di lingua, ci sono l'aramaismi, che significa? Sono molto diffusi, più in questo libro che in tutti gli altri sicuramente. Che significa? Significa che l'ebraico è mischiato con una lingua, l'aramaico, che certamente è abbastanza recente rispetto all'ebraico antico. E vedremo degli esempi. E poi, non solo il testo è difficile, ricostruito in certi passi, ma pure nei passi che non bisogna ricostruire, la critica testuale fa fatica a risalire al testo più vicino all'originale. Quindi, un libro che ti chiede fatica, a chi lo studia, a chi lo approfondisce, devi faticare con il libro di Giobbe. ed è un lavoro, va sicuro, pesante, pesante, pure quando devi fare l'esegesi di un brano, non la finisci mai se vuoi veramente approfondirlo fino in fondo. Quindi un libro che presenta problemi gravi, abbiamo detto. Poi, il genere letterario, che genere letterario? Allora, varie ipotesi, varie soluzioni. Qualcuno dice, è una tragedia, alla maniera greca. Perché? Perché c'è questa struttura dialogica. Vedete, se voi leggete, Giobbe, poi ci sono tre amici. Giobbe e poi ci sono tre amici, come al teatro, no? Le battute che si... Beh, vabbè, però non ha tutte le caratteristiche della tragedia. Ce l'ha però questa qualità, la qualità del dialogo drammatico. Una tavola rotonda teologica, qualche altro. Cioè, varie argomentazioni messe sul... dice, apriamo un tavolo, come si dice adesso. Capite che significa apriamo un tavolo? Aprite un tavolo. Apriamo un tavolo. Ecco, hanno aperto un tavolo, dice qualcuno. E chi dice una cosa e chi dice l'altro su problemi di così vitale importanza. Una tavola teologica, rotonda teologica. Prima si diceva tavola rotonda, perché era il tavolo dove si mettevano per parlare, ma si dice apriamo un tavolo e basta. Allora, tra saggi, era una forma letteraria ben definita nei suoi canoni e nelle sue articolazioni, si ritroverà in varie parti del libro, ma non esaurisce il problema. Quindi c'è anche questo. Un dibattimento processuale, dice qualcuno. Per chi conosce un po' il codice penale, pur italiano, le varie fasi di un processo, no? C'è la perorazione al capitolo 3, l'imputato che fa la perorazione della sua causa. Poi, prima c'è stata l'istruttoria, hanno ricostruito proprio i primi due capitoli e l'istruttoria. Il caso Giobbe, chi era Giobbe, che faceva Giobbe, che gli è successo, chi sono le parti in causa, avremo una sorpresa, poi ci accorgeremo che c'è una grande sorpresa come personaggio, oltre a Dio e Giobbe, alla moglie di Giobbe, che non ci farà una bella figura, e ai figli, alle figlie di Giobbe, e ai tre amici che poi arriveranno, c'è un grande signorotto che va perdendo tempo in mezzo al mondo. Ma lo ridiremo poi quando leggeremo qualcosa. Quindi, l'istruttoria, la perorazione dell'imputato, della sua causa, comincia con maledetto il giorno in cui nacque. Così comincia l'imputato. Allora, poi, dopo di questo, tentativo di accomodamento, come in un giudice di pace, no? Che dice, tu dici questo, accomodiamo la cosa, preliminare, amichevole ed extragiudiziario, fino al capitolo 14. Gli amici tentano di aggiustare la cosa. Constatato l'insuccesso, si passa ad un accomodamento formale giudiziario. Da 15 a 27, è colpevole. La pubblica accusa dice che è colpevole. Gli amici decidono che è colpevole. Allora, si dovrebbe chiudere, ma l'imputato è ostinato. Si appella. E ai capitoli 29 e 31 c'è il giuramento di innocenza del personaggio Giobbe. Giobbe dichiara la sua innocenza e chiama in causa colui che secondo il personaggio è il colpevole reale. Indovina un po' chi è? Non lo dico, ma è lui. Lo chiama in causa, dice: vieni tu qua, non devo stare io qua, devi stare tu qua. A questo punto c'è un intervento di un giudice abbastanza raffinato, che sa parlare meglio dei tre amici, e presenta la causa e le motivazioni della condanna di Giobbe in maniera più sofisticata. Ma non si risolve il processo. Il processo si risolverà quando Dio finalmente risponderà. Entrerà in processo e a quel punto l'imputato riconoscerà la sua colpa, l'imputato Giobbe. E hanno ricostruito tutto questo processo. Ed è giusto dire che c'è questo filo pure, però non si può esaurire tutto in questo tipo di dimensione la lettura del libro. Come vedete, ogni tentativo ha un po' di verità, ma non esaurisce tutto il libro. Lamentazione drammatizzata, ha detto qualcun altro, come i salmi di imprecazione, i salmi del giusto sofferente, come sono fatti, Piero, ormai da anni, a quanti salmi sei arrivato, Piero?
Siamo arrivati al 28.
Fino a mo', 27-28 ne hai fatti.
Sì, però abbiamo fatto anche altri prima.
Appunto.
Quindi 150, 100, tutti i salmi alleluiati ci abbiamo fatto.
Una cinquantina hai fatto.
Sì.
Allora, qualcuno avete incontrato? Dove c'è il triangolo famoso? Io, tu e il nemico. E il nemico può essere un personaggio, può essere una malattia, può essere una sventura. Dice, è così pure qui. Si somiglia a un salmo di questo tipo, i salmi di lamentazione. Ma la soluzione finale, e mi sembra che l'avete tirata pure voi a questo punto, dice, non è solo un genere letterario, è un arcobaleno letterario, di vari generi letterari fusi insieme. Vedete, epoche diverse, generi letterari diversi. Difficoltà di testo, vedete il genio, lo sto dicendo, che poi ha messo insieme tutto. È come un tell da esplorare. Sapete che è un tell? Le montagnette, che sono siti archeologici, se vai in Palestina se ne trovano tante. E come si fa? Come si fa? Si scava a strati, è l'archeologia moderna che va così, no? A strati, e scendendo trovi i vari livelli, le varie epoche, le varie, ecco. E col libro di Giobbe bisogna fare così, perché se vuoi datare il libro finale, va bene, quello non è difficile. Ti puoi regolare dentro due coordinate. È stato scritto così com'è, non prima del libro di Geremia e non dopo il libro del Siracide. Perché il Siracide lo cita e qui c'era già. Qui andiamo fra quinto, sesto secolo e secondo secolo avanti Cristo e non ci addendiamo in quest'altra grande discussione. Fatti loro, capiamo più o meno com'è. Allora, i vari strati, prendetelo, voi non già avete, chi c'ha la Bibbia può prenderlo. Allora, vedete che al primo capitolo, al secondo com'è? Che genere letterario è? È in prosa. Per ritrovare la prosa dovete andare alla fine del libro. Al capitolo 42, versetto 7. 1, 2, 42, 7. È in prosa. Tutto il resto è in poesia, tolti alcuni passaggi. Giobbe, sapete dove sta? qua sta sicuramente. Dopo i libri storici, dei libri sapienziali è il primo, poi ci sono i Salmi e poi il libro dei Proverbi. Allora, pigliatelo, il primo e il secondo capitolo sono in prosa. Vedete, qui c'è la citazione, no? 1:1, 2:13. 42:7-17. Non potevo, visto che siamo nel conclave. Scusatemi. Non potevo non citare un cardinale che sta lì nel conclave e rischia, come tutti gli altri, di diventare papa. E Ravasi, Gianfranco Ravasi, grande studioso di Sacra Scrittura, lo sapete, e una delle prime cose che ha scritto è stato proprio il commentario a Giobbe, al libro di Giobbe. Anche quello monumentale, con varie incursioni letterarie, artistiche, come fa lui, insomma. Allora, come parla di questa introduzione, dice 1:5, dati iniziali, la felicità di Giobbe. Oh, Giobbe era un uomo felice, gli andava tutto bene, era benestante, se non proprio ricco, gli andava tutto bene, viveva nella terra di Ur, di Us, questo ha tradotto Us, un uomo chiamato Giobbe, integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie, possedeva 7.000 pecore e 3.000 cammelli, qua è 500 paia di buoi e 500 asine. Piero, non dovete avere invidia di questo, eh? È una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande fra tutti i figli d'Oriente. Meglio di così. I suoi figli solevano andare a fare, se la godevano, insomma, se la spassavano. Solevano andare a far banchetti in casa di uno di loro, ciascuno nel suo giorno, facevano a turno. E mandavano invitare le loro 3 sorelle per mangiare e bere insieme. Una bella famiglia, no? Come ritratto. Quando avevano compiuto il turno del giorno del banchetto, Giobbe li mandava a chiamare per purificarli. Ancora avevano fatto qualche peccato. Cioè, togliamo questa ipotetica. Giobbe era sicuro che l'avevano fatta, allora li pigliava e li purificava. Quindi non si preoccupava solo di se stesso, ma pure dei figli, della purezza dei loro figli. Si alzava di buon mattino e offriva olocausti per ciascuno di loro. Giobbe infatti pensava, forse i miei figli hanno peccato e hanno maledetto Dio nel loro cuore. Così era solito fare Giobbe ogni volta. Questi sono i dati di partenza. Che bella vita. Fin qua andiamo bene? Quasi lo invidiamo questo Giobbe, che bravo uomo, eh? Che bravo uomo, religioso, era capace, si aveva fatto una fortuna, era uno dei più grandi dei figli di Oriente, vedete? La zona così vasta. Allora, questa è una folk tale, che significa? Una narrazione popolare. Una narrazione popolare che forse era divulgata in tutta quell'area. Si parlava di questo personaggio mitico, benestante, bravo, buono, fedele alla divinità. Ecco perché questi sono problemi che non riguardano solo Giobbe, riguardano l'umanità, da quando l'umanità è su questa terra, compreso noi adesso. Quindi proprio dicendo che è una folk tale antichissima, stiamo dicendo che è una narrazione popolare che riguarda pure noi. Allora, Che succede? Primo quadro, 1.6.19, ribaltamento dei dati, l'infelicità familiare di Giobbe. Sta per succedere qualcosa, ma state attenti alla sorpresa. Ora, un giorno, i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Eccolo qua la sorpresa. No, non voglio dire niente perché poi alla fine commenteremo un poco questo personaggio, anche rispetto a quello che viene adesso. Il Signore chiese a Satana, quindi riunì questo consiglio, quasi il consiglio della corona, vanno da lui, chiese a Satana, da dove vieni? Satana rispose al Signore, dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. Molto attivo, eh? Il Signore disse a Satana, hai posto attenzione? Dico, ecco, uno verrebbe di dire, stati fermo, non glielo dire a Satana. Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Quindi chi è che parla di Giobbe? È Dio, il Signore. Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Questo è il ritratto di Giobbe, sulla bocca di Dio. Satana rispose al Signore, forse che Giobbe teme Dio per nulla? Vedete che questa è una frase importantissima. Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui, alla sua casa e tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani, i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente. Avete capito? Che per nulla che è così Giobbe, grazie, gli dai tutto, lo difendi, gli hai dato tutto, beh, grazie. Per questo è timorato, è retto, è integro. Ma poi toccalo. Attenzione, qui è il concetto del rapporto con Dio assolutamente gratuito. Qua dice, non è gratuito. Lui crede in te, solo perché tu gli dai quello che gli dai. È un problema attuale, eh? Solo perché ha, crede in te. Ha le cose e crede. Gli sta bene e crede. L'hai protetto e crede. Ma toccalo un po', ma stendi un po' con la tua mano e tocca quando hai, vedrai come ti maledirà apertamente. Il Signore disse a Satana, ecco, quando possiede, è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. Toglie la protezione Dio. Da che cosa? Dai suoi beni. Toglie. Dice vabbè, però non toccare lui. Un giorno accadde e allora i figli non sono più protetti perché i figli erano proprietà, la famiglia patriarcale, no? Non sono più protetti, non è più protetto niente. E allora che succede? Un giorno accade che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse, i buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I sabbei hanno fatto irruzione, li hanno portati via, hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontarlo. Comincia la disgrazia. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse, un fuoco di vino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. E due. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse, i caldei hanno formato 3 bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via, hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Vedete, sta perdendo tutto. Come prima è stato narrato che aveva tutta sta roba, uno a uno sta perdendo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse, è un uomo in penitenza, e disse, nudo uscì dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Ho avuto tutto da lui, nudo sono uscito, non avevo niente, ho avuto tutto da lui, beh, allora, lui ha dato, lui ha tolto. E continua a benedire il nome del Signore. Bel esempio, di fede gratuita su che cosa? Sui beni. Non era per i beni che Giobbe credeva nel Signore. Allora, l'infelicità familiare di Giobbe. 1:20-22, reazione di Giobbe, sottomissione a Yahweh, non peccò in parole. Secondo quadro, l'infelicità personale di Giobbe. Che succede? Accade un giorno che i figli di Dio, un'altra volta, andarono a presentarsi al Signore, e anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. Cioè, Satana, qui, come viene visto, uno che fa parte del consiglio, della corona, del re, i consiglieri di Dio. Satana è un consigliere un po' malandrino, ma è consigliere. Però, sapete, è un personaggio abbastanza simpatico e abbastanza razionale, attenzione, abbastanza razionale, usa il cervello, la ragione. Dice, tu gli dai le cose e quello crede in te. Togli, primo tentativo, non è così. Secondo tentativo, accadde un giorno che i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi. Il Signore chiese a Satana, da dove vieni? Satana rispose al Signore, dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. Il Signore disse a Satana, hai posto attenzione al mio servo Giobbe da capo? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male, da capo. Egli è ancora saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui per rovinarlo, senza ragione. Avete capito? C'è scritto? Allora, questo personaggio si pensa che sia stato introdotto nella fase ultima della scrittura del libro a Satan, il Satana. Terzo, secondo secolo, perché? E perché suonava proprio male che l'iniziativa potesse essere direttamente di Dio. E allora, chi ha scritto alla fine ha messo un po' le cose a posto, però vi accorgete che c'è questo personaggio, però minimo uno potrebbe dire concorso di colpa. Perché? Vabbè. D'accordo, Satana vieni, però vieni al consiglio della corona. E tu, quello ti tu sei che vai da lui a dire, hai visto com'è bravo? E lo vai a provocare. E quello accetta la provocazione. E dice, ma come fai a fare a me? E vediamo se... Però c'è un aggiustamento, no? La colpa in fondo è di Satana, di tutto. Alla fine dei conti a lui, perché se a lui non facesse queste cose, vabbè, ecco una figura sicuramente aggiunta dopo, ma non solo in questo brano, anche in altri brani dell'Antica Scrittura, dell'Antico Testamento, dove un po' equivoco l'atteggiamento di Dio riguardo al male e alla sofferenza, si è aggiustato un pochino introducendo questa figura, che è una figura che viene dal mondo persiano, soprattutto, babilonese pure un po', persiano soprattutto, e quindi una figura più recente. Oh, non che non esista, non sto dicendo che non esiste, sto, anzi, proprio io non lo posso dire, però sto dicendo che così a livello di Antico Testamento c'è questo problema, quindi vogliono aggiustare un pochino le cose. È troppo duro pensare che Dio mandi il male, è vero sì o no? Che dite? Per noi non lo pensiamo questo. Noi non lo pensiamo, perché se pensassimo questo, cadrebbe tutta la nostra impalcatura, la nostra struttura di credenti. Allora, poi oggi la parabola del figlio prodigo, sapete proprio, Dio dire che è proprio lui che si diverte qualche volta. In ogni caso lui permette. Il concetto qui è chiaro, almeno questo è chiarissimo. Permette. Allora, adesso qual è la carta che si gioca a Satana? Satana rispose al Signore, pelle per pelle, tutto quello che possiede, l'uomo è pronto a darlo per la sua vita, la vita fisica, la vita biologica, la vita psicologica, la vita in tutte le sue forme. Allora, ma stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne, e vedrai come ti maledirà apertamente, da capo. Il Signore disse a Satana, eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita. Cioè non farlo morire, però farlo soffrire. Ti permetto di farlo soffrire. Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coccio, questa è la famosa immagine di Giobbe, paziente, che però non è per niente paziente Giobbe, eh? Poi lo vedremo. Questa è la parte in prosa, la folk tale, riadattata un pochino. Giobbe un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere, segno di penitenziale, stava ancora facendo penitenza. Allora sua moglie, ecco qua che si fa una figura un poco bella, rimani ancora saldo nella tua integrità, maledici Dio e muori. Ma anche lei, vabbè, non è simpatica, però la dice tutta. Dice, che stai a fare? Sei stata a benedire continuamente Dio, benedetto Dio, benedetto Dio, adesso stai così. Ma le dici e muore, che stai a fare più? Ma egli le rispose, tu parli come parlerebbe una stolta. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Quindi qui si vede che la folk tale, quella antica, quella che circolava, era basata proprio su questo concetto. Qual è? Che Dio dà il bene e Dio dà il male. E che tutto dipende, il tuo destino dipende da Lui. E questa è una visione molto vicina, a che cosa? Alla visione delle divinità, capricciose, che ti possono dare il bene e ti possono dare il male. Quindi la folk tale, io sto andando molto veloce avanti perché se no non ce la facciamo, la folk tale ha questa visione e forse non è di conio israelitico. Ecco perché forse era diffusa nell'area semitica, nel Medio Oriente, era diffusa. Questo personaggio buono, bravo, che a un certo punto, per capriccio, per non si sa quale altro motivo, viene investito da una tempesta, un uomo nella tempesta, il suo Dio, il titolo, e continua ad avere fiducia nella divinità. Allora, ma come va a finire? Non peccò in parole. In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Non maledisse Dio. Come finisce? Transizione, dati intermedi, gli amici di Giobbe. Tre amici di Giobbe vennero a sapere di tutte le disgrazie che si erano abbattute su di lui. Partirono ciascuno dalla sua contrada, Elifaz da Tema, Bildad da Suac e Sofar da Naama, e si accordarono per andare a condividere il suo dolore e a consolarlo. Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo riconobbero. Levarono la loro voce e si misero a piangere. Ognuno si stracciò il mantello e lanciò polvere verso il cielo sul proprio corpo. Poi sedettero accanto a lui in terra per 7 giorni e 7 notti, il periodo completo del lutto e della lamentazione. Nessuno gli rivolgeva una parola, stavano zitti, perché vedevano che molto grande era il suo dolore. Qua si interrompe la narrazione, poi riprenderà i dati finali, 16:42, quando tutto viene rimesso in ordine. Se voi andate, gli ridà tutti i beni, anzi gliene dà di più, gli ridà tutto quello che aveva. Ecco, allora, abbiamo ricostruito la narrazione, com'era? La disgrazia, però poi alla fine il giusto viene premiato, ritorna a essere quello che era una volta. Gli ridarà pure i figli, gli ridarà tutto, tutto. Allora, però questo ve lo leggete, cioè, finisce bene, un happy end si dice. È bella la finale, ci ha un po' disturbato, però alla fine dei conti, però questo Dio, hai visto, poi alla fine gli dà tutto, è passata la tempesta e sta bene, quindi ci possiamo consolare, il giusto è così, l'empio invece no. Poteva essere una novella, una narrazione che mirava a questo, a far capire che chi crede in Dio, se può passare pure le tempeste, però poi ha da Dio quello che deve avere. Però poi affronteremo questo problema, in che cosa credevano quelli che hanno raccontavano questa narrazione, perché noi qui possiamo commettere un errore, pure noi crediamo in questo, che poi alla fine i conti tornano. I giri ritornano a zero, in che senso? Che dopo la morte c'è la vita eterna e quindi tutto sarà messo a posto. Adesso vedremo, ma riabilitazione familiare e personale di Giobbe. Beh, allora, questo pamphlet potremmo dire sull'uomo giusto e l'uomo malvagio si è concluso, ma mancano la bellezza di... dal capitolo 3 al capitolo 42, è tutto un altro libro. E allora, che succede? Ecco, andate sul retro, il percorso di senso. Allora, avete capito che c'è questo scambio? Adesso questi tre amici, che fanno una bellissima figura, permettetemi, come mi piace questa immagine, di tre che davanti al dolore stanno zitti, come dovremmo imparare da loro certe volte, il dolore innocente, il dolore del giusto, che non ha parole per essere consolato. Noi cristiani solo una parola possiamo dire: Gesù è morto e è risorto, e questo è basta. Poi li chiamerà così, adesso vedrete che Giobbe arriva la sorpresa. L'abbiamo visto bello, tranquillo, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il Signore, nudo sono uscito. E poi ancora, non peccò, capitolo 3. Dopo questo silenzio di 7 giorni e 7 notti che avrebbe dovuto calmare, e invece come un vulcano, no, che sta lì per rompere Giobbe improvvisamente, dice la parte in poesia che fa esplode. E sarà un'eruzione che durerà fino al capitolo 31 e sempre in crescendo, a partire da questa uscita proprio violenta. Allora aprì la bocca Giobbe e maledisse il suo giorno. Prese a dire: maledetto perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio. Quel giorno divenga tenebra. Versetto 6. Quella notte se la prende il buio. Versetto 11. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Versetto 16. Oppure come aborto nascosto più non sarei. Che sta desiderando Giobbe? Di morire, di essere morto, di non essere stato mai concepito. Quindi alla radice della vita, di essere un aborto. Tre momenti: non essere mai stato concepito, di essere aborto, e il ventre di mia madre sarebbe stata la mia tomba per sempre. Di non essere nato. E ancora che desidererà di morire. Ma è lo stesso personaggio? Certo, è lui. È lui. Allora, questa narrazione che sembrava così dolce, così scontata, scontata, non lo è affatto. La perorazione di cui parlavamo, dice, ecco, Giobbe esplode. Versetto 21. Perché dare la luce, 20, perché dare la luce a un infelice e la vita che amarezza nel cuore? A quelli che aspettano, vedete le immagini, sono violente, eh? A quelli che aspettano la morte e non viene. Ma scusate se mi permetto di dire, capite l'immagine? A quelli che aspettano la morte e ahimè non viene, perché non vogliono più soffrire. Che godono fino a esultare e gioiscono quando trovano una tomba. A un uomo la cui via è nascosta, attenzione, sorpresa, e che Dio ha sbarrato da ogni parte. Perché al posto del pane viene la mia sofferenza e si riversa come acqua il mio grido. Perché ciò che temevo mi è sopraggiunto. Quello che mi spaventava è venuto su di me. Bellissima pure questa. Ognuno di noi ha una paura dentro di sé che possa venirgli addosso. Tutto quello che è successo a questo poverino, e siccome la vita ci ha insegnato che è possibile da un momento all'altro, ecco, parla di questo sentimento profondo dell'uomo, del terrore, della paura, della sofferenza che può arrivare, e non sai come, non sai quando. Non ho tranquillità, non ho requie, non ho riposo, ed è venuto il tormento. Benissimo. 9, 11, 16. Io qui salto perché se no... Questo è il primo ciclo, vi ho detto che in poesia c'è, i vari strati, il dialogo 3x3. Che significa? Un intervento di Giobbe e tre degli amici. Uno, l'altro e l'altro. Giobbe, uno, l'altro e l'altro. Giobbe, l'uno, l'altro e l'altro, 3x3. Non entriamo nei dettagli, chi dice che comincia Giobbe, chi dice non ci interessa, vogliamo vedere. Allora, però frattanto vi faccio seguitemi con la Bibbia, perché ci sono delle vere... Al capitolo 4, versetto 17, può l'uomo essere più retto di Dio e il mortale più puro del suo creatore? C'è l'amico che gli sta dicendo, può l'uomo essere più puro di Dio, perché ti lamenti? Perché ti lamenti? Ti sta succedendo questo. Non è imputabile alla rettitudine di Dio. Ancora, capitolo 6, versetto 4, questo è Giobbe. Perché, per questo le mie parole sono così avventate, perché le saette dell'Onnipotente mi stanno infitte, sicché il mio spirito ne beve il veleno e i terrori di Dio mi si schierano contro. Quindi, vedete già come sta cercando di mettere a fuoco l'obiettivo? Qui Dio arciere, Dio che, ci sono varie immagini di Dio, qui è Dio arciere che si diverte a colpire il bersaglio che è l'uomo. Così lo vede Giobbe. Poi, al capitolo 7, un desiderio di Giobbe, al versetto 8, non mi scorgerà più l'occhio di chi mi vede, i tuoi occhi mi cercheranno, ma io più non sarò. Ritornerà questo tema. Giobbe glielo dirà varie volte, distogli il tuo sguardo da me, non mi guardare più. Lasciami perdere. Un'altra volta dirà, lasciami respirare. Versetto 12. Sono io forse il mare oppure un mostro marino perché tu mi metta sopra di me una guardia? Una guardia, un custode. Come il mare, il caos all'inizio. Perché mi tratti come quello che si oppone alla vita? Ancora, versetto 19, fino a quando da me non toglierai lo sguardo, vedete, e non mi lascerai inghiottire la saliva? È asfissiante questa presenza. Se ho peccato, che cosa ho fatto a te, o custode dell'uomo? Dio, perché mi hai preso a bersaglio? E sono diventato un peso per me. Vedremo che diventerà come un guardiano di un lager, Dio, eh? Lo vedrà così Giobbe. Un lager è una immagine nostra, moderna, Perché non cancelli il mio peccato e non dimentichi la mia colpa? Ben presto giacerò nella povera, attenzione, fortissimo, e se mi cercherai, io non ci sarò. Se muoio, mi libero. Allora, vi ho messo la teoria, la dottrina della retribuzione, che pensavano, l'hanno pensato a lungo, che dopo la morte non c'era niente. Finiva tutto con la morte. Quindi, se Dio doveva dare le cose, dove le doveva dare? Qui su questa terra. Ecco perché il giusto deve avere le cose buone da Dio, mentre il malvagio deve avere le cose cattive. Ma è così? Questa è la teoria della retribuzione, presente nella Sacra Scrittura. È arrivato solo che è arrivato un momento in cui i teologi si sono accorti, dicono, ma che stiamo scrivendo? Non è così. Ma almeno non è sempre così. Non è vero che il giusto ha sempre la ricompensa in questa vita. Anzi, eccolo qui l'esempio di uno. Ecco, Giobbe diventa l'esempio di chi? Dell'uomo integro, che invece di avere il bene, riceve il male. E i malvagi, invece di avere il male, ricevono il bene. D'altronde pure noi le diciamo queste cose, non è che è cambiato molto da questo punto di vista, anche noi le diciamo. Quindi siamo a fine, lo capiamo subito il problema qual è. Però questo è il problema di partenza, sapete. Poi Giobbe arriverà a un altro problema. E lo vedremo. Questo è il problema della sofferenza, da cui parte, ma c'è un altro problema a monte, che è quello che affascina e appassiona i filosofi. Ma adesso lo vedremo. L'amico che dice? Gli amici che cercano di dire? Cercano di avvalorare questa teoria nei loro interventi. No, vedi che tu sei peccatore, ecco perché ti sta succedendo questo. E Giobbe, di volta in volta, ci accende sempre di più. Giobbe 9, in verità io so che è così. E come può un uomo aver ragione dinanzi a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non sarebbe in grado di rispondere una volta su mille. Egli è saggio di mente, potente di forza. Chi si è opposto a lui ed è rimasto salvo? A Dio, Egli sposta le montagne. Vedete che poi queste parole le riprenderà Dio nella risposta. Quindi Giobbe è consapevole di questo. Di che cosa è consapevole? Del mistero della creazione. Dio comunque sia è al di là di tutte le nostre possibili comprensioni. È al di là. Dio comunque sia è mistero. Ora, la teologia orientale questo l'ha capito e cerca di esprimersi attraverso i simboli per entrare in contatto con il mistero. La teologia latina, fin dove può tirare la ragione, la tira. Gli orientali invece sono più vicini, sensibili a questo aspetto. Preferiscono la teologia catafatica, cioè quella che dice poco, giusto quello che Dio ci permette di dire. La teologia latina è ana, cioè deve dire, le nostre speculazioni certe volte che dice ma dove andiamo a finire? Scusate, permettete, ma è il libro che permette questo, Non me lo invento io. Questo è un libro che i teologi, non è che prendono tanto... Io ho detto, i filosofi gli vogliono bene. I teologi... Allora. Versetto 14. Tanto meno potrei rispondervi io, scegliendo le parole da dirgli. Io, anche se avessi ragione, non potrei rispondervi. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Se lo chiamassi e mi rispondesse, non credo che darebbe ascolto alla mia voce. Egli come tempesta mi schiaccia, moltiplica le mie piaghe senza ragione, non mi lascia riprendere fiato, anzi mi sazia di amarezze. Se si tratta di forze, è lui il potente. Se di giustizia, chi potrà citarlo in giudizio? Vedete invece che lo farà, Ecco perché un crescendo, alla fine dirà, non sono io che devo subire il processo, sei tu che devi venire a rispondere. Ah, vedremo le parole. Il contenuto è questo. Se avessi ragione, la mia bocca mi condannerebbe, se fossi innocente, egli mi dichiarerebbe colpevole. Benché innocente, non mi curo di me stesso, detesto la mia vita. Per questo io dico, attenzione, passaggio importante, che è la stessa cosa. Egli fa perire l'innocente e il rio, il giusto e il malvagio. È la stessa cosa. Versetto 32. Poiché non è un uomo come me al quale io possa replicare, Presentiamoci alla pari in giudizio. Non c'è fra noi due un arbitro che ponga la mano su di noi, invece poi lo chiamerà l'arbitro. Si farà forte di una speranza che lui ha, di un suo difensore, di un suo redentore. Ma adesso non c'è fra due un arbitro che ponga la mano su di noi, allontani da me la sua verga, che non mi spaventi con il suo terrore, allora parlerei senza aver paura di lui. Avete capito che dice? Dice, vabbè, alla pari però, vorrei parlare con lui, ma alla pari. Capitolo 10, versetto 7. Pur sapendo che io non sono colpevole, che nessuno mi può liberare dalla tua mano, le tue mani mi hanno plasmato e mi hanno fatto integro in ogni parte. Ora vorresti distruggermi? Versetto 13. Eppure questo nascondevi nel cuore. So che questo era nei tuoi disegni. Se pecco tu mi sorvegli e non mi lasci impunito per la mia colpa. Se sono colpevole, guai a me. Ma anche se sono giusto, non oso sollevare il capo, sazio di ignominia come sono ed ebro di miseria. Se lo sollevo, tu come un leone mi dai la caccia, Dio leone, e torni a compiere le tue prodezze contro di me. Rinnovi contro di me i tuoi testimoni, contro di me aumenti la tua ira, e truppe sempre nuove mi stanno addosso, Dio come comandante di un esercito. Nemico, perché tu mi hai tratto dal seno materno? Sarei morto e nessun occhio mi avrebbe mai visto. Sarei come uno, riprende, il capitolo 3, sarei uno che non è mai esistito. Dal ventre sarei stato portato alla tomba. Non sono poca cosa i miei giorni. Lasciami che io possa respirare un poco, prima che me ne vada, senza ritorno, vedete? Verso la terra delle tenebre e dell'ombra di morte, lo Sheol, terra di oscurità e di disordine, dove la luce è come le tenebre. 11. Tu dici, l'amico, tu dici pure la mia condotta, io sono irriprensibile agli occhi tuoi. Tuttavia, se Dio volesse parlare, cioè qual è la tesi degli amici? Ma tu stai dicendo tutte chiacchiere, tu sei un peccatore, ecco perché ti sta capitando questo. E Giobbe dice no, no. Ecco l'imputato, di che cosa è imputato? Di essere peccatore e di avere quello che si merita. E Giobbe dice no. 13. Ora se tu a Dio dirigerai il cuore, tenderai le tue palme, se allontanerai l'iniquità che è nella tua mano, e non farai abitare l'ingiustizia nelle tue tende, allora potrai alzare il capo senza macchia, sarai saldo e non avrai timore. Non è vero, è una menzogna questa. Giobbe risponde, certo voi rappresentate un popolo, con voi morirà la sapienza. Anch'io però sono come voi e non sono da meno di voi. Chi non sa cose simili? Quindi sta dicendo, piano, io sono sapiente come lo siete voi, però non eludete il problema. Non dovete farlo diventare un falso problema, è un problema reale. Io sto soffrendo e io non ho mai fatto nulla contro Dio. E questo è il problema. Non cercate di cambiarlo. Beh, è una sapienza che è entrata in crisi con questo libro. Dice, ma non è proprio così, che chi fa il bene riceve il bene e chi fa il male riceve il male. 13. Ecco, tutto questo ha visto il mio occhio, l'ha udito il mio orecchio e l'ha compreso. Quel che sapete voi lo so anch'io. Non sono da meno di voi, ma io all'Onnipotente voglio parlare, con Dio desidero contendere. Voi attenzione, imbrattate di menzogna, siete tutti medici da nulla, magari taceste del tutto, statevi zitti, sarebbe per voi il vero atto di sapienza, il silenzio di cui vi parlavo, state zitti. Ascoltate dunque la mia replica, alle argomentazioni delle mie labbra, fate attenzione, vorreste forse dire il falso in difesa di Dio e in suo favore parlare con inganno, bellissimo questo, eh? Se lo volete difendere, e come lo difendete? Dicendo falsità? Vorreste riprendere le parti di Dio e farvi suoi avvocati? Sarebbe bene per voi se egli vi scrutasse. Credete di ingannarlo come si inganna un uomo? Se veramente vi redarguirà, se in segreto sarete parziali. Quindi gli sta dicendo, smettetela, state dicendo bugie a proposito di Dio. Però la cosa seria, sapete qual è? Che loro stanno dicendo quello che dice la teologia sapienziale su queste cose. E Giobbe gli sta dicendo, vedete, che state dicendo bugie. Ma non riguardo in genere, riguardo al mio caso. Attenzione, qui, importante. Riguardo al mio caso, voi state dicendo bugie. I vostri schemi teologici non rispondono. Non vi inventate le cose. Vi ho spiegato che sta dicendo. Non sta buttando a mare tutto. Sta dicendo, io sono un caso reale. La dottrina della retribuzione non risponde al mio caso. E allora che facciamo? Mi ingasellate? Mi mettete una casella e dice è così, o vuoi o non vuoi è così. No, non vate a bugiarti, perché non è così. Tacete, state lontani da me, parlerò io, qualunque cosa possa accadermi, prenderò la mia carne con i denti. Vedete le immagini fortissime di questo libro? E la mia vita porrò sulle mie palme, mi ucciderà pure, io non aspetterò, ma la mia condotta davanti a lui difenderò. Mi togliesse la vita, ma non avrà una confessione falsa. Dice orgoglioso. Beh, già questo sarebbe la mia salvezza, perché davanti a lui l'empio non può presentarsi. Ascoltate bene le mie parole, il mio discorso, ecco, espongo la mia causa, sono convinto che sarò dichiarato innocente. Continua a fidarsi, eh? Dice, voi togliete di mezzo. Perché dice solo bugie. Interrogami pure e io risponderò, sta parlando con Dio, oppure parlerò io e tu ribatterai. Quante sono le mie colpe e i miei peccati? Forza, parliamo. Fammi conoscere il mio delitto e il mio peccato. Perché mi nascondi la tua faccia e mi consideri come un nemico? Vuoi spaventare, bellissimo questo passaggio, una foglia dispersa dal vento e dare la caccia alla paglia, a una paglia secca? Tu scrivi infatti contro di me sentenze amare e su di me fai ricadere i miei errori giovanili. Allora, avete capito di che si tratta, no? E questo durerà in un crescendo fino... c'è il passaggio, o se le mie parole si scrivessero, quello che leggiamo sempre ai funerali, perché la prima lettura, se andate sui nostri lezionari, quella pagina è tutta sporca, unta, perché si mette là e si legge sempre quello, non cambia mai, ed è questa lettura proprio presa dal libro di Giobbe. Oh, se le mie parole si scrivessero, si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo su... Ecco, si legge, ma a chi si riferisce? Vabbè, la lettura cristiana si riferisce al difensore, al Goel. Qui viene usata una parola grande, Goel, il riscattatore, il redentore. Quindi Giobbe chiede una cosa, la presenza di un intermediario, l'ha già detto, che prenda le sue difese. Beh, poi i padri hanno letto e non hanno sbagliato, cristianamente è arrivato l'avvocato difensore, come Giovanni ci dirà. L'avvocato è arrivato l'avvocato, colui che prende le nostre difese. Allora, come va a finire? Poi vi potete leggere voi, io vi ho dato dei riferimenti. Va a finire. Al capitolo 28 c'è un capitolo strano sulla sapienza, quindi è questione di sapienza. E chi è che ti dà la sapienza? C'è una parola che ritorna. Il luogo, dov'è il luogo della sapienza? Dov'è il luogo dell'intelligenza? Da dove viene la sapienza? E il luogo, Dio solo ne discerne la via, Lui solo sa, da Lui viene la sapienza. Quindi ci viene data un'indicazione. Il problema è reale, non è inventato da Giobbe, è reale. Ma ci vuole la sapienza, e la sapienza viene da Dio. È Lui che te la dà, la devi chiedere e Lui te la dà. Allora, la difesa di Giobbe, che si conclude a 31 con questi versetti. Avessi uno che mi ascoltasse, ecco qui la mia firma, l'Onnipotente mi risponda, presenta il libello di accusa. J'accuse, accuso. Quindi, vieni tu. Il documento scritto dal mio avversario, vorrei certo portarlo sulle mie spalle. Cioè dice, con le accuse che mi avete fatto voi, io mi faccio il diadema regale, sono un re rispetto a quello che dite voi. Gli renderò conto di tutti i miei passi, mi presenterei a lui come un principe. Così finisce Giobbe questa parte. Quindi, in sintesi, dice, non è come dite voi, il problema non è quello, il problema forse è un altro, ma come va questo mondo? Come va questo mondo? E Dio come lo governa questo mondo? Giobbe non mette mai in discussione che Dio esiste, parla con lui, anche se poi dice tu non mi rispondi mai, a voglia, io parlo ma tu non mi rispondi. Ecco, attenzione, io parlo, se ti potessi avere qui. Ma tu che fai? Tu che stai lì, che fai? Non se Dio esiste o non esiste, ma Dio come governa il mondo? Questo è il problema che si pone Giobbe. È un problema di teodicea, si dice, no? La giustizia nel mondo. Problema serio, profondo, eh? Allora, a questo punto ci sono dei capitoli strani. Arriva un altro sapiente che non è mai stato citato, non è mai comparso, che però fa la figura del signorino. Io me lo immagino bello vestito, tutto per bene, profumato, con le borsette come si deve. Arriva quello che sa tutto, il teologo, e viene a dare lezioni a destra e manca, agli amici e a Giobbe. Come osi? Cioè non ha capito niente il problema, no, di Giobbe. Dice, io, perché mi volete ingasellare? Il problema è questo reale, non quello teorico che voi vi immaginate, è questo. E che risposta mi date? E poi voi non mi dovete dare nessuna risposta. Chi mi deve rispondere è lui. È bellissimo come problema teologico, come funzione della parola di Dio nella nostra vita, nella liturgia. È Lui che mi deve rispondere. Io le cose che mi dite voi non so che farmene. Sono cose giuste, sono cose belle, ma a me mo non mi servono. Tu mi devi rispondere. Questa passione di Giobbe perché vuole parlare con Dio, lo vuole ascoltare, lo vuole accusare, vuole essere accusato. Vedete, è una cosa che ti fa, non ti lascia quieto nella lettura. Io noi abbiamo letto velocemente, ma se leggete, veramente ti toglie il fiato a te, non ti dà tregua. Io voglio parlare con te. Non mi basta più nella situazione in cui vivo. Non mi basta leggere i libri. Non ho nessuna risposta. Allora, questo Eliu, il signorino, se posso dire una parola, il fighetto, che si presenta, lui sa tutto meglio di quegli altri, è vero, vediamo quando ce ne sono in giro, che sanno tutto, tutto inquadrano, tutto risolvono, tutto va bene, tutto, si fa così, non si fa così. E allora, c'è questo intervento che viene e passa, senza lasciare traccia veramente questo dentro il libro, perché riprende le posizioni dei tre amici, dette in maniera più sofisticata, con un'addizione teologica molto più elevata, e la sapienza del terzo, quarto secolo avanti Cristo, che dopo la tempesta dei libri di Giobbe e del Coelet, ristabilisce tutto più o meno come era prima. Cioè che cosa? La teoria dell'attribuzione. La tempesta, che è incarnata in questo libro, è stato nei secoli soprattutto post-esilici, quando il popolo di Israele si è dovuto fare delle domande grosse. Come? Noi siamo il popolo di Dio. Cioè, e che ci è successo? L'esilio, la distruzione, tutto perso. Quindi storicamente hanno vissuto questo e si sono posti il problema. Ecco questi libri, i libri della crisi sapienziale, Giobbe e Coelet. Poi sono ritornati, ma è sempre così. È sempre così nella storia. Lico direbbe i corsi e ricorsi. Vabbè. Quando poi si rischia di toccare zone inesplorate e pericolosissime per l'establishment, per quello che c'è, e allora la reazione è in maniera sempre un gradino superiore, come questa teologia più sofisticata. È quella che si incarna nel libro del Sirasile, per esempio, bellissimo, c'ha delle pagine pulite, nette. Quindi è questa teologia. Però per il nostro problema di Giobbe, insomma, come va a finire questo problema? Che è arrivato al capitolo 38, finalmente, prima di tutto, la risposta al problema di Giobbe è la risposta di Dio. Voi sapete che qui si discute molto, come è finito? Ma io la vedo nel fatto che Dio risponde e si presenta come mistero, perché gli dice, visto che sai tutto, visto che tu accusi gli altri di inquadrare tutto, ma mi sembra che pure tu vuoi inquadrare me. Tu parti da una posizione giusta, che non sono inquadrabile, ma tu che vuoi fare poi di fatto? Mi vuoi inquadrare. E allora vieni qui e prendi il posto mio. Diventa creatore. Vediamo. Fa tu. Per semplificare. È una risposta veramente più rivoluzionaria di quella di Giobbe. Perché lui risponde e risponde dicendogli io sono mistero per te. E questo lo devi rispettare. E devi aver fiducia di me. Certo, ma non è finita qui, poi dice una cosa importantissima, Allora, vediamo. Dio che giudizio dà su tutto quello che è successo prima? Capitolo 42, versetto 1. Giobbe prese a dire al Signore, dopo che Dio parla, questa teofania, no? Che parla con lui, e gli dice, vieni, prendi il mio posto, vediamo di che sei capace. È bello questo Dio, dai, che entra in confidenza con l'uomo. Oh, finalmente, dopo tutto un libro, finalmente Dio viene. Entra in confidenza e dice, vabbè, accetto la sfida, dai, va, forza, mettiti tu al posto mio. Comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Ascoltami e io parlerò, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Questa cita le sue parole, eh? Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Beh, è qui il libro dice, i miei occhi ti hanno veduto, in ebraico, raha, i miei occhi, io ho fatto esperienza di te, mi sono incontrato con te. Questo significa fare vedere i miei occhi, Signore, ho fatto esperienza di te, della tua presenza. Quindi c'è un incontro con il Signore ed è quello che bisogna cercare, quello che cercava Giobbe, quello che cercava Giobbe, incontrarlo dentro un'esperienza, non dentro un libro, non dentro le idee teologiche. Ma nell'incontro personale, che tu provi, che tu sperimenti, e nel quale ti perdi e ti affidi, e al quale ti affidi. Certo, la risposta bisogna tirarla poi fino al Giobbe crocifisso. E lì verrà la risposta definitiva di Dio alla problematica di Giobbe. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora ti conosco perché ho fatto esperienza di te. È bellissimo questo. Chi di noi, ecco, quante volte questo mi mette in crisi, chi può dire a qualsiasi punto della vita, ma io ti conosco, Signore, ma al di là di quello che mi hanno trasmesso i genitori, di quello che mi hanno trasmesso la cultura, il mondo, la Chiesa. Ma io ti conosco, io so che tu ci sei perché io ho vissuto con te, ci vivo, ho fatto esperienza. E dentro quella vita vissuta insieme c'è il perché di tutto, per me, per la mia vita. Chiederselo questo, ma io posso dire di aver fatto esperienza, come io ho fatto esperienza di Piero, insomma, sarebbe, ho fatto esperienza, vera, non per sentito dire. E il giudizio di Dio sugli amici qual è? Quelli della teologia ufficiale qual è? Dopo che il Signore ebbe rivolto queste parole a Giobbe, quindi sistema le cose con Giobbe, disse a Elifaz di Teman, la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Beh, fratelli e sorelle, questo è un libro che ti aiuta a vivere veramente. Ah, se non avessi Giobbe, dice, voi. Ma hanno ridetto la teologia, l'hanno ridetta, ed è precisa, è quella sapienziale. Io ho insegnato i libri sapienziali per anni, è quella la teoria della retribuzione. Dice, voi non avete detto cose rette di me. E poi tutto si ristabilisce, l'happy end che abbiamo detto, il fine felice, e per noi il fine felice è noi cristiani che leggiamo questo dito puntato verso la croce di Gesù, è il nostro fine felice, alla vita eterna, quella che il Signore ci ha dato con il suo sacrificio. Ora, è un libro impegnativo questo, molto impegnativo, ecco perché è vino forte per stomaci altrettanto forti, eh? Chi ha lo stomaco debole se lo brucia, però ti dà una... Oh, e sta nella Bibbia. Dice che Gesù ha detto la bestemmia sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Povero Gesù, non ha detto proprio niente, poi ha citato un salmo, questo qui, gliene dice di tutti i colori, lo fa passare per arciere, per esercito nemico, per capo, guardiano di lager, di tutto gli dice. Lo offende in tutte le maniere. Perché? Permettetemi, per noi, che cos'è bestemmia? Lo offende in tutte le maniere, gliene dice di tutti i colori, però Dio poi gli risponde. E lui ha detto cose rette, mamma mia. Questo ti fa saltare sulla sedia, dici come? Giobbe ha detto cose rette di Dio. Giobbe l'ha preso a male parole. Beh, quando pensiamo del mondo di Dio, della sua presenza, beh, ricordiamoci del libro di Giobbe, ricordiamoci. E quando le nostre sicurezze, quelle che ci fanno mummia, ci tolgono il respiro, come Giobbe si sentiva soffocare, ecco, ricordiamoci del libro di Giobbe. Perché qui c'è il nostro respiro, vero? Davanti alle problematiche. Queste sono le problematiche di sempre. Stamattina ho letto, non so se dove farvelo trovare, vabbè, che fa, lo registro, una cosa riportata dal sito di Casaleggio. Perché un giovane amico mio, Gianluca, mi ha telefonato ieri sera, dice, non già, leggi che cosa c'è, vedi questo sito. Io, me l'ha scaricato sulla mia posta elettronica. Io sono andato a vedere una cosa impressionante. Nel 2020 ci sarà la terza guerra mondiale. Finirà nel 2040. Rimarranno sulla Terra solamente 1 miliardo di uomini. Ma io ve lo sto dicendo velocemente, e sarà il regno della rete, ognuno sarà padrone di se stesso e non ci saranno più politica, religione, nulla di nulla di nulla. Io mi sono fatti i conti, io sono nato in 52, se il Signore mi fa vivere vado a finire che io mi becco pure la terza guerra mondiale, e chi è un po' più anziano di me, che se l'è vista un po' brutta prima e che diventa centenario, sarà a finire che si becca 3 guerre, dice non più. E poi questo mondo che non esiste più praticamente, esiste solo la rete, l'hai visto questo fatto? È drammatico,
è agghiacciante.
Come si chiama? Aspetta, Gaia, il sistema.
Gaia.
È il sistema che poi ci sarà. Gaia.
Ma l'ipotesi Gaia era quella della Terra che rigetta l'uomo.
No, questa è un'altra ipotesi di questo. È la rete che governerà tutto. Ora, uno si piglia bella Giobbe in mano e dice: senti, Signore, io voglio stare qua con te, perché soprattutto se poi posso raccontare a me stesso prima di tutto che io ti ho incontrato, ti ho visto, io so che ci sei perché ti ho visto con i miei occhi, e allora di tutto il resto mi interessa, relativamente. Mi interessa solo per la forza che tu mi devi dare, perché in questo mondo io devo testimoniare dell'incontro che io ho fatto con te e faccio nella liturgia, nella parola, ma non in maniera teorica, perché quando io so, avevo difficoltà a dirlo nella liturgia, perché poi so che tutto scade e la forza di quello che dice Giobbe si perde. No, sta parlando di un incontro nemmeno simbolico, sta parlando di esperienza. Quel verbo, io quando facevo lezioni insistevo molto su questo, perché è ripreso pure nei Salmi. Ho visto la salvezza del Signore, ho fatto esperienza. Non per sentito dire, non per modo di dire, ma perché è vero, perché io lo porto sulla mia pelle, dentro il mio cuore, nella mia mente, mi ha segnato, come tutte le esperienze, ma quella è l'esperienza più grande. Quindi, ecco, mi dice, devi portare questo al mondo. E forse tutte le cose che facciamo noi, ecco Giobbe, osa metterle in discussione, dice, può darsi che tutto quello che fate, che vi inventate, tutti i metodi, tutte le cose che vi... Dio non lo porta. E quindi... E invece io credo che, è qui, la chance che noi abbiamo, in questo mondo difficilissimo, noi siamo un pochino tutti avanti negli anni, tolto Jacopo, un pochino più giovanotto, lì dietro qualcosa più o meno, e dico, forse non ci stiamo capendo niente, non riusciamo a cogliere la gravità di tutto, fino in fondo, però, io credo che questa è la chance che abbiamo, e questo libro tirato fino al Vangelo e fino alla croce di Gesù, beh, questo libro sia da rivalutare in pieno. Vabbè, io ho fatto.
Grazie Don Giacomo.